Buonasera, ben ritrovati a Chiamata per il Volo. Io sono in compagnia di Francesca.
Buonasera a tutti.
E Giacomo in regia.
Buonasera, buon volo.
Bene, allora, felici di ricominciare il volo insieme ad un ospite speciale che poi Francesca presenterà. Intanto io ricordo come potete ascoltarci attraverso il sito internet www.radiofralenote.it o scaricando l'app gratuita sul vostro cellulare tablet Radio Fra le Note, o ancora attraverso il canale 810 del digitale terrestre per gli amici liguri. Poi vi invitiamo a seguire il nostro profilo Facebook e Instagram per chi ancora non lo seguisse. E ancora una piccola informazione: se volete mandare un messaggio di saluto, domande al nostro ospite, potete farlo mandando un WhatsAppino al 393 61 62 636, o chiamare per una chiacchierata allo 010 30 75 775. Lascio la parola a Francesca.
Bene, siamo qui in compagnia di Don Claudio Valente della parrocchia di San Rocco di Vernazza di Genova. Buonasera, donna.
Buonasera a tutti, ciao.
Buonasera, ciao. Grazie per essere qui stasera. Soprattutto grazie per raccontarci quello che poi di meraviglioso ha fatto il Signore nella tua vita. Sì. Ci racconterai. Ma prima di iniziare, io proprio partirei, proprio questo volo lo inizierei con una preghiera. Cosa dici?
Certo, no? Certamente. Allora, diciamo, ci rivolgiamo a colei che ha ascoltato davvero nel profondo del cuore una chiamata speciale del Signore, che sempre ci può accompagnare, la nostra mamma del cielo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Signore, è inutile in questo momento abbandonato da te, solo tra la mia gente mi sento solamente una formica. Una formica è solo una formica, uno zero, una nullità. I granelli di sabbia per lei sono montagne, ma basta che abbia vicino le compagne. Una formica da sola non esiste, ma resiste soltanto perché sa, e come tante gocce fanno il mare, tante formiche possono formare una comunità, ma se da sola affronta la fatica, allora sì che è solo una formica.
Ma due formiche sono due formiche, un'idea e solidarietà. C'è ben se può contare su tutte le compagnie, quella formica smuove le montagne.
Due formiche più altre due formiche, il principio d'una società.
passate il messaggio al nostro lavoro, unite il vostro cuore, un'altra si aggrega, un'altra si fa sotto e già siamo un gruppo, insieme siamo otto formiche, presente e trascinante per altre formiche che chiamano.
Chiamata per il volo, Don Claudio Valente, ce la siamo ascoltata tutta. Bellissima questa canzone, Don. Ti descrive, perché ti descrive?
Ma per diversi aspetti, un po' così, quello, la frase pare all'inizio, no? Dice questa formica, anche i granelli di sabbia per lei sono montagne. A volte mi ritrovo un po' così, forse il mio carattere, la mia personalità, però un po' il fatto di essere insieme, no? Poi aiuta a superare anche questo, no? E l'esperienza di questi anni è stata proprio un po' questa, no? Magari certi momenti, sentirsi un po' umanamente, no? Un po' spaesati, un po' con problemi, però poi il fatto di trovare, no? In compagni di strada o di volo, come dite voi oggi, aiuta, no? Ecco. E poi anche questo, anche il ritmo della canzone, no? Sempre più coinvolgente, ma coinvolgente non in una botta sola, no? Cioè una con l'altra, il valore delle piccole cose, no? Come è per le formiche, che evidentemente non possono costruire, come nessuno di noi, costruire delle cose dal nulla in un batter d'occhio, ma tanto di più loro, dei piccoli granelli, no? Ecco, io credo tanto un po' nel valore di queste, dei piccoli granelli, delle cose costruite con pazienza insieme anche una realtà, ma anche un po' un desiderio, un sogno, ecco, poi ci si riesce a realizzare meno, no? Queste esperienze delle comunità, come tutte le relazioni possono essere più o meno facili, più o meno complesse, no? Però il senso di questa canzone è una parola di speranza, di incoraggiamento, no? Ecco, anche questo ritmo incalzante a non fermarsi.
Bellissimo. E a proposito di sogni, ma tu da piccolo già sognavi di essere un sacerdote?
No, cioè in realtà nella mia famiglia la figura del sacerdote per i miei genitori, anche figure concrete, sono state figure importanti, quindi un po' il senso che non era una cosa da marziani o da fuori di testa me l'hanno trasmessa. Però ora da bambino onestamente non ricordo, un po' più negli anni dell'adolescenza, primi anni del liceo, così mi sarebbe piaciuto fare il giornalista. Mi piaceva scrivere, mi piaceva, leggevo anche un po' così, ecco, l'odore della carta stampata, ecco, oggi molto meno. Ricordo il nonno con cui noi siamo cresciuti, avendo in casa i quattro nonni. I miei genitori sono riusciti a avvicinarsi, insomma, a mettere...
Sei di Genova? Tu,
di Genova, nella zona, la via, proprio la via Bari, largo San Francesco da Paola, il quartiere nato un po' sull'onda dell'immigrazione del porto, no? Questo è un quartiere popolare, molto semplice, ma erano maestri elementari tutti e due, e la parrocchia di San Rocco di Principe.
San Rocco.
Sei tornato. E ricordo il nonno, la mamma era di origine della provincia di Mantova verso l'Emilia, quindi anche un po' questo senso della socialità, della politica, no? E il nonno leggeva il giornale dalla prima parola all'ultima, letteralmente, fino a delle ore improponibili, e mi ha trasmesso un po', no? Anche questo interesse per le cose. E nella mia fantasia un po' avrei detto che mi sarebbe anche piaciuto, no? Così leggevo tanti giornali, anche giornali così che in casa sembravano un po' così, arrivavo con fasci di giornali magari in casa, mi affascinava questo mondo. E quindi
nella tua adolescenza,
sì,
questo.
Sì, adolescenza, poi in realtà poi ci sono stati due episodi un po' particolari, no? Io avevo un po', tornando anche a quello che dicevo prima, poi si capisce subito, non sono particolarmente espansivo magari. E quindi avevo fatto un po' fatica da ragazzino a entrare un po' in parrocchia così. No? E mi ricordo perfettamente, quindi i campi non andavo, insomma, poi questa famiglia molto grossa, cioè molto, che riempiva un sacco di spazi, no? Poi quindi no, i genitori, fratello, i nonni, avevamo una piccola casetta dei vecchi a Casella, la meta era quella, ecco, cioè si viveva un po' bene, ma in questo modo. Per cui l'anno della cresima, mi ricordo esattamente, abbiamo fatto il ritiro dalle suore in Carignano. E cosa molto strana, il nostro don di allora, don Franco Minuto, con cui siamo cresciuti, che è stato vice parroco lì a San Rocco per 25 anni e poi parroco qualche anno ancora lì, quindi ci ha allevato in tutto un vulcano di idee, no? E di cose, proprio per le sue attività correva di sempre. Quella volta lì è venuto in autobus con noi, no? È rientrato in autobus con noi. E mi potrei ricordare quasi il posto dove mi ha detto: ma quest'estate lascia un po' quietare i tuoi e vieni a Roccavignale, alla casa estiva della nostra parrocchia nell'entroterra di Savona. E ho detto di sì. E ho detto di sì a quella proposta, che mi ha aperto direi un mondo, con tante, poi mi sono ritrovato a fare, facciamo questi campi rigorosamente divisi, maschi e femmine, di 15 giorni, delle cose micidiali, con ragazzi che vivevano, che giocavano per strada, quindi molto più svegli, no, di me, per cui un impatto, no? No, pianto, ma no, ma basta. A metà si faceva la giornata dei genitori, venivano le famiglie, i miei genitori sono stati molto in gamba e intelligenti nel non riportarmi a casa e mi hanno lasciato lì. E quando sono tornato, per le mie facciate, no? Così, quando sono tornato a casa ho detto, beh, però in fondo mi sono divertito, in fondo ci sono stato.
Era stata
bene.
Un'esperienza positiva.
È stata un'esperienza positiva. Ed è lì è iniziata un'esperienza di vita in parrocchia, non vorrei dire 24 ore su 24, nel senso che un giro di amicizie stupende, di attività, di occasioni di crescita, di battaglie, di tutto quello che c'era, di preghiera. E quindi quel momento lì della cresima che mi ha aperto un po' la prospettiva della vita in parrocchia, di saper cogliere in queste occasioni. Allora, vivendo un po' tante esperienze, piano piano è maturata questa cosa. Alla fine della terza media, il don che ai campi poi parlava con tutti, uno per uno, ci beccava tutti, no? Quindi, e mi ha chiesto che cosa avevo scelto dopo le medie. E ho scelto di fare il classico al Colombo, e lui mi ha buttato lì questa cosa. Dice, ma guarda, non potrebbe essere la via più adatta, così, no? Una formazione culturale
per prepararti a un qualcosa.
E poi ho iniziato il liceo con le mie cose, le mie cotte, si diceva una volta.
Ti sei mai innamorato?
Sì, ma delle belle amicizie, ecco, poi delle dei pensieri importanti, così, ecco, poi e poi alla fine del liceo di nuovo mi ha rifatto la stessa domanda, no?
Mi teneva d'occhio
un po', sì. E allora io, come era vero, gli ho detto che al momento che però non l'avrei escluso. Mi aveva colpito una volta una cosa che aveva detto durante, facevamo molti incontri di preghiera, e una volta, commentando un brano del Vangelo, parlando della vocazione, aveva usato don Franco questa immagine: che siamo tutti invitati a tavola, ma c'è qualcuno che passa il mangiare agli altri, che fa un po' di servizio, e il prete è un po' questa, questa. E questa cosa mi aveva colpito, no? E allora così gli ho detto che un po' ci stavo pensando, onestamente. Dopo il liceo mi ero iscritto all'università di lettere, ma poco, perché nel frattempo poi frequentavo un corso di teologia per laici al Fassolo, vicino a Dinegro, dai padri vincenziani. E tanto poiché i miei si sono accorti che così il tempo dedicato era a questo tipo di studio e non tanto al resto. Allora poi non veniva chiesto di completare, anche se avevo iniziato gli studi fuori. Oggi forse sì, ecco, però allora poi quando sono andato in seminario, E quindi così, quello è stato un po' il passaggio maturato.
E quindi la tua famiglia ha accettato, nel senso, erano già pronti forse sì, all'idea che tu...
Sì, guarda, mi ricordo, anche qui sono quelle scene, adesso anche me le fate ritornare in mente con più chiarezza. Io anche coi miei non è che avessi faccio sempre fatto un po' fatica anche nel dialogo, così, no? Ma una sera mia mamma mi ha placcato praticamente. Rientravo da e diceva, senti, ma dimmi un po', cioè, come stanno le cose, cioè, noi ti vediamo impegnato su certe cose, ma il resto, cioè, cosa c'hai dentro? E allora in cucina al tavolo della cucina mi ero un po' aperto con lei. Problema, io ho un fratello di 5 anni più grande di me, era laureato in medicina e aveva fatto stava portando avanti come scelta quella del servizio civile internazionale, partiva per il Kenya, per l'Africa, 2 anni e mezzo. Allora i miei quell'anno sono andati in pensione insieme, dopo una vita vissuta nella scuola con passione, e allora a maggio mio fratello è partito per l'Africa, a ottobre io sono entrato in seminario.
Si
sono trovati un po' contenti.
Spiazzati, magari.
La battuta del nonno, sempre lui, era che quando dicevano, ma i tuoi nipoti, una è andata a casa del diavolo, l'altra a casa del Signore.
È vero, perché l'hai condiviso anche con i nonni in
I
casa.
Nonni, sì. Poi questo nonno materno era l'ultimo che è morto, quindi ha vissuto così, ecco. E anche questa è stata un'esperienza particolare, no? Che così è capitata, è andata così per la venerazione che i miei genitori avevano per i loro vecchi, no? Ecco, non si sarebbero mai immaginati un'altra soluzione, quindi con tanti sacrifici, insomma, tante difficoltà. Però il fatto di essere cresciuto anche con mentalità diverse, con generazioni diverse, con sia per me che per mio fratello, credo di poterlo dire con sicurezza, è stata una ricchezza, ecco, anche un valore così, della persona, della storia. Poi il nonno era appunto questo, anche l'altro più, nonno più genovese, quindi un po' più chiuso, faceva il camallo in porto, e anche questo nonno materno non è che faceva così un lavoro semplice, ecco, però questo grande interesse un po' anche per la, no, erano poi i paesi di Don Camillo e Pepponi, no? Sì. Quindi erano, ci ha trasmesso un po' anche me e mio fratello un po' questo interesse, un po' queste cose per il mondo, così. Quindi con lui c'era anche un dialogo anche
bello, così. Bello. Ci fermiamo un pochino con la musica,
certo,
benissimo,
certo.
Silenzi colti a un passo dal coraggio, quando cerco di capire il senso del mio viaggio. Ho fede nelle cose che mi aspettano domani, nelle scarpe che porto, ho fede in queste mani. Ho fede mentre sento la mia fede che fluisce, energia imbarazzata che costruisce uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita. La fede come un'arma per combattere ogni sfida. Ho fede in te e ho fede nell'amore, per descrivere la fede poi non servono parole. La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso, quando il resto perde il senso. A un passo da domani, a un passo ormai da te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla voglia che avevamo e ora non c'è, ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Ho fede nelle buche dove sono inciampato, nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato, perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo, e se sono così forte lo devo solo al mio passato. Ho fede in te e ho fede nel colore delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore. La fede è l'impressione di averti sempre accanto quando ho camminato tanto. A un passo da domani, a un passo ormai da te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla forza che avevamo e ora non c'è, ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Mi manca l'aria, l'aria sotto i piedi, da una prigione senza sbarre, lasciami scappare. Quello che cerco io lo so ma non lo so spiegare, allora ascolta il mio respiro, io aspetto. A un passo da domani, a un passo ormai da te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla rabbia che avevamo e ora non c'è, ho bisogno di credere, di te, ho bisogno di credere, ho bisogno di credere.
Bentornati, chiamata per il volo, domenica 17 gennaio, siamo in compagnia di Don Claudio Valente. E prima di continuare la chiacchierata con lui, volevo intanto ringraziare le persone che ci stanno ascoltando da casa, in particolare Marco che ci ascolta. Ciao Marco.
Ciao Marco. E abbiamo un sacco di messaggi, stanno arrivando tanti messaggi per Don Claudio. Allora inizio. Grazie Don Claudio per il tuo prezioso aiuto e per la presenza nel nostro cammino di crescita nella fede. Preghiamo affinché tu possa continuare a servire il Signore e a diffondere la sua parola. Un abbraccio, il gruppo Giovanissimi di San Rocco di Vernazza. Grazie ragazzi.
Grazie, grazie.
Ancora qualcuno? Ciao Don Claudio, un saluto e un abbraccio da Matteo, Vittoria e Marco. Viva Radio Fra le Note, grazie anche a parte nostra. E poi, grazie Don Claudio per aver condiviso con noi il motto delle tre P, piccoli passi possibili. Come mai questa cosa?
Sì, beh, è il titolo di un libro e di una
Chiara
Corbetta.
Sì.
Però è un po' una cosa a cui credo tanto, ecco, no? Cioè, come il discorso delle formiche di prima,
sì.
No? Cioè, più che le cose eclatanti, no? Le cose forse che non è nel mio stile, poi ognuno fa quello che riesce, che crede, ecco. Però ecco, mi è capitato tante volte, anche sia nelle omelie, sia nel colloquio più personale, di incoraggiare proprio su questo, no? Sui piccoli passi possibili, perché di fronte a una scelta grossa uno poi dice, ma non so da che parte prendere, no? Però il Signore ci aiuta a individuare quei piccoli passi possibili che possiamo fare, ecco, quelli ci porta, un passo si tira dietro l'altro, no? Ecco, non faccio un salto, ma forse un po' perché anche così una cosa che mi ha sempre piaciuto molto è stato poi il camminare in montagna, quindi si impara un po' questo,
sì.
No? Dei piccoli passi
per arrivare fino alla cima.
Sì.
Ancora,
ci sono
diciamo
ancora messaggi?
Ancora?
Ma allora, mi sembra che ce ne stiano arrivando tantissimi.
Allora, ci siamo, eh? Ciao Don, grazie sempre per le belle sensazioni che riesci a trasmettere con le tue profonde parole. Un saluto Michela.
Grazie. Bene, grazie.
Michela. Ancora. Sono Pier Bruno, un parrocchiano di San Rocco, coetaneo del Don.
Sì.
Dice ciao a tutti, ciao come ti chiami? Pier Bruno.
Pier
ok,
Bruno.
Ancora due e poi passiamo alla nostra chiacchierata. Ciao a tutti, vi sto ascoltando con tanto piacere. Un abbraccio al nostro Don Claudio, grandissimo. Lorena, ciao Lorena. Grazie. E ancora, ciao a tutti gli ascoltatori, un saluto speciale a chi presenta e un bravo al Don per quanto è spigliato nel presentarsi. Siamo con te e Osvaldo. Ciao cugino. Grazie, grazie per i vostri messaggi.
Allora Don, l'entrata in seminario, cioè
sì.
Stavamo arrivando proprio alla vetta quasi, perché la decisione era già presa in quel momento.
Sì.
Com'è stato questo passaggio?
È stato anche lì, veramente, sembra strano, no? Ci sono dei momenti che segnano, no? Dei passaggi, anche le scelte grosse poi passano attraverso delle cose. E col Don appunto si è andati un po' avanti in questa riflessione, un po' così. E un sabato mattina alle 8, perché erano, aveva sempre impegni da tutte le parti, abbiamo un po' così, ecco, diciamo definito, insomma siamo arrivati un po' alla conclusione che mi avrebbe così un po' presentato anche al Cardinale Siri, con cui lui aveva molta anche confidenza, così, e fissandomi anche poi un primo appuntamento, poi questo è un aneddoto molto simpatico anche, no, col Cardinale Siri, allora avevo la barba che l'ho tenuta per un po' di anni, poi mi sono un po' stancato. E il rettore, un signor Borzone, allora mi aveva detto dovrai togliertela, adesso la lasciano, per fortuna sono, no, dovrai tagliartela, però se fatelo dire dal cardinale, se vuoi. E difatti era andato in curia nel suo studio, poche parole, ma e alla fine mi ha detto naturalmente dovrai tagliarti la barba, la disciplina ecclesiastica è uguale per tutti. Vabbè, poco male. So. E sì, sono entrato appunto con questa situazione di famiglia, diciamo, il mio fratello era già partito da, e poi appunto sono entrato dopo nel 83, sì, nell'83, sono diventato prete nell'89, e ho fatto dopo 2 anni dopo la maturità, insomma.
Gli appena come... ventenne, no?
Sono del 62, sì, quindi sì.
E... come sono stati gli anni in seminario?
Ma l'inizio ero abituato un po', no? Anche come raccontavo, sia così l'impegno, lo studio, così, ma poi in parrocchia studiavo, andavo in parrocchia, facevo catechismo, tornavo a casa, ristudiavo, facevo una riunione. Poi, e poi c'era questa cosa molto bella che allora si usava. Questo Don Franco aveva di fronte alla chiesa, lì nel vicoletto delle parrocchie di San Rocco di Principe, c'era un antico palazzo. E era riuscito a comprarlo, no? Ma con questo motto che tante volte uso ancora, perché ci credo moltissimo ed è un po' nello stile anche che vi dicevo prima, non molto da pochi ma un poco da tutti. E ha bussato a tutte le porte della parrocchia, era vice parroco, ma il parroco era anziano, lo lasciava fare, chiedendo, perché in quartiere non c'era un buco anche per i ragazzi, no? L'unico spazio era quello di un campettino in cemento, in asfalto, e questo c'è questo palazzo che è diventato il centro di gioventù, no? Per noi era la sede, no? Andiamo in sede, no? Dove c'era anche una cappellina che è stata anche un luogo particolare anche per me, come per tanti miei amici, un luogo di silenzio, di preghiera comunitaria, anche personale. E quindi ecco, in questo luogo era diventato un momento di incontro, no? Cioè, ci trovavamo così, insomma. E quindi poi state tante occasioni anche poi di crescita in questi spazi, insomma, così, no? E la domanda era,
e poi ti mancavano quando eri in seminario,
ecco, no, questa cosa qua dicevo sì, perché poi una vita più regolamentata, la campanella, il silenzio, sì, che sono cose preziose, no? A dare un ordine un po' alla vita, però l'impatto è stato certo. Un po' così i primi momenti, insomma. Eravamo in cinque, il gruppetto con cui siamo entrati insieme. E uno di noi poi dopo alcuni anni di sacerdozio ha lasciato. E altri, Don Guido Marini, cerimoniere del Papa, il nostro compagno, Don Franco Buono e Don Marco Fazio, e io. E la cosa, noi siamo stati i primi a essere ordinati diaconi e preti dal Cardinale Canestri. Il nuovo passaggio con questo regalo che ci ha fatto, che regalo, la sua scelta era, ordinava i diaconi in cattedrale. Hanno suonato quelli del Gen, dei focolarini,
una
cosa, un evento epocale, una predica straordinaria, di una bellezza veramente. Il Cardinale Canestri aveva toccato il cuore di tutti, no? Anche dicendo alla fine che, come diceva San Francesco, il papà e la mamma dei suoi frati sono i miei papà e la mia mamma, e così trattato così anche i nostri genitori, no? E quindi sono stati i primi a essere ordinati da lui, e poi ci ha ordinato, finché è stato lui, ha fatto così, in parrocchia. Cioè l'ordinazione avveniva in parrocchia, e quindi per me è stato un sogno. Cioè,
in famiglia.
In famiglia, famiglia, proprio perché era... e quindi ci ha fatto questa cosa. E poi gli anni sono stati anni... belli, con momenti anche di ripensamenti, di riflessione, no? Che serve anche a quello, insomma,
sì, certo.
No? Ecco, esperienza anche di affetti che spuntano, no? Che devi valutare, no?
Certo.
Ecco, non da solo, no? Naturalmente, con saggezza, capire un po' che cosa c'è dentro. Che...
In seminario hai trovato delle persone che in particolare ti hanno aiutato nel tuo cammino?
Sì,
che ricordi?
Beh, gli insegnanti, qualcuno in particolare, ecco, no? Poi c'è questa figura, no, del padre spirituale, comunque con cui c'è confidenza, ti apri un po', poi negli anni magari si lascia quello, si trova anche qualche altro aiuto, ma questa figura, no, anche nel tempo, anche diversa da quella che avevo allora, ma di un accompagnamento, di un aiuto, un po' di confronto, credo che sia proprio prezioso, insomma. Ora le cose sono un po' cambiate, la vita del seminario è un po' diversa, allora c'era anche una certa disciplina, un certo, che quando ci sei dentro ti sembra una rottura di scatole. In realtà poi avere un po', poi la vita è diversa, certo, fuori, però qualche orientamento, no? Qualche a volte rimpiange un po', magari qualche spazio un po' più di quiete o di silenzio, sì. di cose così che devi cercare di avere, ma che il seminario un po' ti aiuta, ecco, a dare un po' l'impostazione, così, ecco. Sì.
Hai un aneddoto che ti viene in mente degli anni in seminario?
Goliardia, ce n'era molta.
Ma più c'era nel passato, quando erano numeri più grossi, che erano più tanti, poi non uscivano mai, quindi dovevano sopravvivere.
In qualche modo. Dovevano inventare qualcosa.
No, una cosa divertente che un mio compagno di studi, non svelo chi è, c'erano le suore che facevano da mangiare, curavano la cucina, un po' le cose, e una di queste suore stava prendendo la patente e facevamo una settimana a luglio di lavoro in seminario, di sistemazione, un po' di incontri, un po' di lavoro, e una sera questa suora ha chiesto a questo mio compagno di seminario di fare un po' di guida lì nel viale del seminario. Se sono cappottati. E la preoccupazione della suora era di non perdere il velo. E quindi c'è veramente veramente gli angeli custodi, col tetto sotto sopra, che ha accelerato di brutto, sono piantati contro il muro del seminario. Girati proprio. Girati. E vabbè, insomma.
Ah, lodiamo Dio?
Sì,
lo lodiamo, sì.
Sì. Poi...
Ti ringraziamo, Dio nostro Padre, perché sei amore. Tu ci hai fatto dono della vita e ci hai creati per essere figli tuoi. Ti ringraziamo perché ci fai partecipi della tua opera creatrice, dandoci un mondo da plasmare con le nostre mani. In mezzo a noi per sempre, per far di tutti gli uomini una sola famiglia, un corpo solo in te. Ti ringraziamo, Spirito d'amore, perché rinnovi la faccia della terra. Tu dai luce e conforto ad ogni cuore. Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni ci dai la forza di avanzare nel nostro cammino per giungere uniti alla gioia della tua casa.
Ci siamo a Chiamata per il Volo per chi si fosse appena collegato, in compagnia di Don Claudio Valente, e arrivano un sacco di messaggi per,
sì,
il nostro ospite questa sera. Grande Don, è sempre un piacere ascoltarti, ti vogliamo bene, Giuseppe, Anna, Eleonora e Lorenzo.
Grazie
mille.
Grazie.
E poi abbiamo ancora un contributo audio.
Ciao!
Bellissimi.
Bene, grazie.
Bellissimi.
Grazie.
Questi sono i tuoi, aspetta, che l'hanno scritto, aiuto educatori.
Ah, bene.
Grazie ragazzi.
Di cuore.
Siamo arrivati proprio al momento, proprio quello più top, si dice,
sì,
top.
Sì.
La prima messa.
Sì.
E questa canzone un po' te la ricorda?
Sì. Era nell'ordinazione, poi il giorno dopo, era stato ordinato il sabato pomeriggio e quindi poi la domenica, tutto in parrocchia, e i miei amici avevano preparato i canti, avevamo scelto insieme, e tra questi c'era questo che mi piaceva, allora abbiamo inserito questo canto così. E è stato un momento emozionante, naturalmente, oltre che spiritualmente, ecco, però anche così aver sbagliato un po' di cose, ovviamente.
Beh,
e poi una cosa... parlavo prima di questo luogo del cuore e della fede che per generazioni e generazioni, ma ancora adesso, ecco, va avanti, questa casa estiva di San Rocco, di Rocca Vignale, abbiamo festeggiato qualche anno fa, nel 2014 mi pare, se non ricordo male, i 50 anni di casa, no? Il Don era partiva e quando era arrivato a San Rocco a cercare, no, domenica pomeriggio, girare di qua e di là, e aveva trovato questo luogo. In due parole, c'è il vecchio castello, la vecchia chiesa, e la casa canonica e la casa del comune, no? Era come un piccolo borgo, no? Che poi piano per un sacco di lavori ci ha fatto fare, abbiamo fatto le cose così, e dove eravamo rimasti mi sono perduto. Ah no, sì, è per la prima messa.
Sì.
E uno dei poi appunto il Don ci faceva fare un miliardo di lavori, no? Manuali.
Ah, okay.
Ma proprio perché, con un senso, non per lo sfruttamento,
certo,
ovviamente, ma perché quando ci metti un po' di sudore poi le cose le senti tue, no? E allora prima di sciuparle o di rovinarle ti ci leghi il cuore, no? Se hai scavato le fondamenta di una cosa, hai costruito quella panchina,
ha un valore diverso,
no? E quindi Anna, e tra questi lavori micidiali c'era stato c'era la casa con la chiesa e poco sotto quello che era il vecchio comune, no? Che era a rischio di vendita per che l'avessero preso, invece anche lì uno sforzo, la parrocchia è riuscita a prenderlo e quindi è diventata la casa per gli anziani. Però bisognava realizzare un terrapieno. E allora bisognava costruire i gabbioni di pietre, e andavamo nel fiume, ma delle cose a pensarci uno. E allora all'offertorio della prima messa mi hanno portato un mini gabbione. perché era il segno di, del sudore, certo, dell'amicizia, della fatica, delle mattaie che abbiamo fatto. C'era questa cosa incredibile, a giugno c'era il, lo chiamavamo il turno lavoratori per solo maschi. Vi lascio immaginare che cosa succedeva. C'era un lavoro da mattina a sera, ma di lavori pesanti, e poi partitazza a pallone infinite dove le gambe
non reggevano più.
E quindi è stata veramente un'esperienza straordinaria, ecco. E tutti, anche chi poi magari ha fatto altre scelte, sì, ma il Don Rocca Vignale è nel cuore,
certo. Non te lo dimentichi più.
Nella storia, così, ecco, una delle cose proprio belle che ci hanno aiutato tanto in questi campi, no? Che poi dopo sono diventati campi misti, tutto il resto, così c'era sempre la giornata dello spirito, avendo la possibilità di avere la chiesa, quindi c'era la possibilità di tenere il Santissimo, l'Eucaristia, di avere turni di adorazione, ragazzini, bambini, no? Turni di adorazione, la messa, momenti di preghiera insieme, dove il Don ha seminato il deserto, no? Le prime esperienze di dove il Don ha seminato, poi anche chi ha fatto altre scelte, insomma, no? Però sono stati momenti in cui, ecco, accanto a questo il Don ci spingeva a fare un sacco di esperienze anche fuori, no? Proposta al Consiglio per gli adulti, altre esperienze. Io con altri amici, un po' incoraggiato anche da lui, ho fatto l'esperienza di Tese, alcune volte a Tese in Francia, e anche lì mi ricordo di aver scritto su un... non tenevo proprio un diario, che mi sembrava una cosa un po', però con un quaderno dove annotavo un po' di pensieri, e mi ricordo che avevo scritto in una sera lì a Tese, prima di entrare, no, al seminario, quasi ho paura di scritti, di pensare, di dire quello che sto pensando, no? Però quella era stata un'esperienza anche molto forte lì a Tese, poi i pellegrinaggi di Tese a Barcellona, a Roma, in altri posti, ecco,
quindi
a fine anno,
tantissime
esperienze,
fuori.
Guarda, una cosa, sì, dove eravamo stati con la Caritas dopo l'anno della maturità a Salerno con i bambini di Colliano, dopo il terremoto, e una ciucca colossale da fine maturità con, però così, ecco, con gli amici più grandi, che al mattino dopo io ho osato dire: ma veramente sono un po'... tu vieni, che hai fatto lo stupido con gli altri tutta la sera, adesso vi portavamo al mare i ragazzini, insomma.
Coinvolgevate tutti, ecco, era...
sì, era, c'era una parrocchia molto molto viva, ecco, come ancora adesso, come tante altre, insomma, ecco, però
partecipata, credo.
Sì. Con questa, queste due cose, un po' i due polmoni, come dire, uno molto radicati molto nel territorio, no? Cioè l'affetto alla parrocchia, al quartiere, le cose, ma non come una cosa che soffoca,
sì,
ma anche no, Lourdes, le esperienze per le coppie, per le famiglie. Il Don ci ha mandato, ci ha fatto fare un sacco di... e è servito a me per questa scelta, per altri, per le famiglie, per altri, comunque sono stati semi gettati, certo, preziosi.
Certo, che meraviglia.
Poi tu hai girato altre parrocchie, vero?
Ho girato, allora, la prima parrocchia è stato Campo Morone.
Per il viceparroco? Lì.
Viceparroco, monsignor Canessa, così, avendo fiducia di Don Franco, appunto, mi ha confessato che aveva chiesto che andassi io da lui. E poi il cardinale Canestri lo ha nominato vicario generale, poi il vescovo, quindi è andato via praticamente subito. Noi siamo stati mandati, li abbiamo fatto 3 mesi del sesto anno di teologia, no? Praticamente, però a ottobre ci hanno dato la destinazione. Adesso è diverso, fanno un anno di esperienza di diaconi, poi possono anche andare in un'altra parrocchia. Noi era logico che ci fermavamo lì in quella parrocchia. E quindi ho iniziato con lui, proprio così, ecco, i pochi mesi, andando al fine settimana, no? E poi da gennaio è arrivato il nuovo parroco, Don Franco Noli, che è morto il mese scorso, e con cui è stata un'esperienza anche quella molto bella, molto bella. Io sono stato ordinato il 28 gennaio dell'89, lui è arrivato il 6 gennaio all'ingresso, quindi siamo arrivati e abbiamo iniziato insieme. E Campo Morone sembra una frase fatta, ecco, però un po' il primo amore un po' nel cuore mai. Poi avevo fatto un'esperienza molto bella di lavoro nel vicariato, proprio entusiasmante, sono proprio una cosa proprio bella in cui mi ci sono buttato tanto e con anche delle soddisfazioni anche, certo. Sono proprio, e poi dopo Campo Morone sono stato a Quinto 4 anni, ancora vice parroco anziano, subito un po' difficile l'approccio, poi mi ha voluto bene veramente, sotto la scorza un po' ruvida, poi proprio mi ha voluto bene l'anima Don Bruzzone. E poi quando Don Lorenzo Lombardo è andato in missione a Santo Domingo, il cardinale Tettamanzi mi ha mandato parroco, la prima esperienza da parroco, a Oregina, Nostra Signora di Loreto in Oregina. E anche lì, guardate, proprio la provvidenza del Signore, perché in quel momento, quegli anni lì, poi mia mamma, appena arrivata a Oregina, è morto mio papà. Io sono arrivato tra dicembre e gennaio, lui è morto ad aprile. E poi negli anni sua mamma abitava molto vicina, io in moto in 5 minuti ero a casa sua, poi veniva un po' da me, e poi si è aggravata di una malattia che aveva già da tempo, e quindi la fortuna, la grazia di poter essere vicino. E quindi la mamma poi è morta il 20 di novembre del 2005, e io 15 giorni dopo il cardinale Bertone mi ha chiamato per spostarmi. È stato un momento, un po' una botta, un po' difficile, poi cosa si recupera, no? Però il 20 febbraio dormivo a Pra, cioè no, due mesi, cose, sì. Boh, così. E a Pra Palmaro sono stato 10 anni da parroco con prima uno e poi l'altro un viceparroco. E bella un'esperienza anche quella, molto bella, poi le difficoltà naturalmente da tutte le parti, ecco. Però un mondo anche particolare, ho conosciuto l'esperienza di quei pochi contadini ancora legati alla terra, le tradizioni del paese, le confraternite, l'oratorio nel senso dei crocifissi, queste cose qua, le processioni, le mangiate colossali però ogni posto ha una ricchezza, ecco. Il fatto è così, anche di questa scelta mi ha portato a conoscere realtà che non conoscevo, nessuna, neanche quella dove sono adesso, non mai sentito dire, sì. Ecco, no? E se posso dire, una grazia del Signore è che di fronte a un mio carattere così, che di partenza ha un po' paura delle cose nuove, però poi il Signore mi ha un po' accompagnato, ecco, no? Anche facendomi superare, no? Ecco, ma con le mie cadute, le mie difficoltà, però al terrore di andare in un posto dove non conosco nessuno. E poi a piccoli passi si entra. E una cosa che così mi sta a cuore proprio poi è che un po' in tutti questi posti una delle cose che mi pare così di aver cercato di fare è quella proprio anzitutto di esserci e di starci. Il pensiero di stare in casa a fare delle cose non ci riesco proprio, certo, cioè sì. Cerco di andare al bar a prendere il caffè. Oggi in zona arancione non si può. di andare al super comprare qua in giro.
Stare con la gente,
ma anche fisicamente di stare in chiesa. Perché sì, se la gente sa che ci sei. Sì. Mi è capitato più di una volta, anche nelle estati, no? Che magari sei lì, dici, ma cosa ci sto a fare? Eppure poi passa magari qualcuno che ha bisogno di parlare, di confessarsi, se non ti trova, certo, magari non lo fa.
Certo, sì.
Una presenza di un sacerdote importante.
Mi dicevano a Pra, poi eravamo in due, era anche più facile, una delle cose che mi ha fatto più piacere, mi ha ringraziato il Signore quando sono venuto via, a ottobre del 2016, sapevamo che c'eri. Sapevamo che c'eravate, tu, l'alquice parroco, eravate nelle panche, magari a pregare, entravamo, sapevamo che eravate lì a pregare anche, no? Come dire, che noi avevamo da fare, però c'eravate. Poi quando si è da soli è tutto più complicato magari, però un po' cerco di farlo così.
Un punto fisso.
Sì, sì.
Tu come ti immaginavi da sacerdote prima di diventarlo?
Ma un po', beh, il confronto con questa figura così vulcanica del Don, mi sono piaciuto, un po' mi ha messo un po' in difficoltà, no? Perché era un confronto un po' in perdita, no? Perché ognuno poi ha il suo carattere, il suo modo di fare, quindi, però un po' questa idea che il Cardinale Canessi ce l'aveva detto, e mi pare che corrisponda un po' a quello che era nel mio cuore, no? E ce l'aveva detto proprio quasi alla vigilia dell'ordinazione: cercate di essere dei preti facili, no, faciloni o facili, di facili costumi. Facili nel senso che diceva, ma se uno ha un problema sull'animo, da chi volete che vada? Cioè, dovete farvi trovare. Cioè facili in quel senso lì, no? Che la gente abbia con voi un accesso facile. Ma ti rimando, poi si fa come si può, certo. Ecco, no? E mi ricordo che faceva questo esempio, lui era stato viceparroco, parroco a Roma, nelle borgate, anche con diversi preti insieme, suonano per la richiesta di un documento mentre stai pranzando. Una bella ora! Allora, o gli dici di no educatamente, o scendi e glielo fai.
Giusto.
No. Cioè, ci ha insegnato un po' uno stile così, ecco. Questo fatto deve essere un prete facile, poi magari non ci sono sempre riuscito, ci mancherebbe, però...
È rimasto
un po', ed era un po' anche quello che mi sembrava di voler essere.
Andiamo con un po' di musica.
Sì, sì. Hai scelto 7 più 3 di ultimo.
Sì, ne sono, i ragazzi in ascolto. Sono, allora apprezzerà. Ma un po' perché è così, veramente. Un tempo c'erano i cantautori, erano solo quelli, no? Andrea Guccini, pochi altri eletti. Un po' perché un po' mi piace così ascoltare un po' di così, no? Un po' perché stanno con i ragazzi qualcosa ad occhi o orecchi, è meglio. E quindi ho scoperto dei cantanti, dei cantautori, delle cose, come Rizzo Moro, Ultimo, che hanno delle cose molto belle. E questa canzone qua, poi sono andato a cercare anche su internet un po' la spiegazione del significato, che parla della mamma e questo, quindi un po' la figura, anche per me è una figura molto importante, molto forte, anche della presenza della mamma, ma anche perché, come spesso le canzoni d'amore, anche, ma anche come questa canzone, senza stravolgere, no? Però hanno anche uno sfondo, possono essere lette anche in chiave religiosa. Ascoltandola lo immaginavo anche come parole rivolte al Signore Gesù.
È meravigliosa questa canzone, sì.
Ce l'ascoltiamo.
Volentieri.
Grazie, Don.
Porti bellezza dove prima non c'era, e vedi l'incendio dentro una candela. Tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela. Tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione. Tu porti il profumo ma senza indossarlo, la pelle che vibra se mi cammini accanto. Tu porti una torcia al buio delle sere, l'oceano celeste dentro il mio bicchiere, la serenità a chi non ha un mestiere, la mano che stringo se sto per cadere. Tu porti la vita verso una risposta, soltanto portandola verso se stessa. E ancora tu porti un bel quadro ad un capolavoro, e il sasso di campagna a diventare oro, soltanto perché semplicemente porti te. Tu rispondi a tutto senza mai parlare, la parte mia che odio sai farla morire. Nel canto dei poeti porti nuove frasi, planando emozioni sulle nostre mani. Tu porti le rondini a inseguire il rosso di un tramonto che rende stupendo il brutto. Fasce di luce trafficono siepi, 7+3 se vuoi formare un 10. Tu porti un bambino a camminare da solo, scoprendo che a terra che diventa un uomo. Tu porti l'immenso dentro un mio discorso, e se scrivo di te non metterò mai un punto. E tu porti la vita verso una risposta, soltanto portandola verso se stessa. E ancora tu porti un bel quadro ad un capolavoro, e il sasso di campagna a diventare oro, ma soltanto perché semplicemente porti te.
Stavamo rileggendo il testo di questa splendida canzone con Don Claudio. Siamo a Chiamata per il volo e leggiamo ancora dei messaggi. Sì. Don, buonasera sì. a tutti, grazie Don Claudio per essere così semplice ma molto vero, e grazie per questo canto angelico, si riferiva a quello precedente, Valentina. Grazie Valentina. Grazie. Poi, grazie Don Claudio per il tuo sforzo pastorale, non mollare mai e sii sempre esempio di coraggio, scritto maiuscolo. Avanti tutta, Marco G.
Grazie. Grazie, grazie.
Ancora uno. Ciao Don Claudio, grazie per tutto quello che fai per noi, Francesca, Giorgio, Giulia ed Elisa.
Grazie.
Grazie a tutti.
Benissimo. Ecco Don, se c'è stato il momento più difficile del tuo essere sacerdote, sì. e anche il momento più insomma divertente, qualche aneddoto di questi anni che ti viene in mente, se ci sono stati, sì, ecco, se sì. ce li vuoi raccontare.
Ma difficile, così, mi viene in mente queste due cose. Uno, difficile e intenso allo stesso momento, è stato il funerale della mamma. E il preparare le cose da dire,
perché l'hai celebrato tu.
Cioè è venuto il vescovo, il vescovo ausiliare mi pare allora, sul Palletti, però poi l'omelia l'ho fatta io, e mi ricordo che l'avevo diciamo preparata, se non mi stavo preparando proprio nelle ore che mamma ci stava lasciando. Accanto a lei era stata trasferita all'ospedale di Acqui, dove mio fratello e mia cognata lavorano, ha un problema al fegato che si trascinava da tanto, poi insomma non ce l'ha più fatta. E accanto al letto, facendo le notti, mi ricordo che avevo scritto ecco, parecchie cose, e quindi è stato da una parte difficile, perché naturalmente una signora mi aveva detto, ma voi preti, ma insomma avete no, la fede, guardi che siamo figli, cioè non siamo marziani, certo, quindi c'è certo. cioè, il dolore. Poi ricordo sempre Monsignor Canessa, appunto, che era stato il mio primo parroco per poco tempo, ma c'era rimasto comunque un legame, anche perché poi lui era di originario di Palmaro, quindi ci eravamo visti, insomma, diciamo. No, beh, questo era capitato prima, ma eravamo rimasti abbastanza in confidenza. E mi aveva telefonato e ho detto, sai, quando anche se siamo adulti vengano a mancare tutti e due i genitori, ci sentiamo con le spalle scoperte. Ed è vero, era vero, no? D'altra parte è stato molto intenso, perché ecco, è stato vissuto nella fede, anche nei libretti che avevamo preparato abbiamo scritto celebrazione della risurrezione, abbiamo cercato di, e quindi però
è stato difficile,
intenso un po' tutte le cose. difficile è stato, alcun momento, anche ancora nella celebrazione, ero a Palmaro, un funerale, una persona che aveva avuto due mogli, cioè, era rimasto credo da una, si era risposata, aveva 10 figli, ma uno di questi gli chiedeva spesso soldi, così, e a un certo punto il papà non ce l'ha più fatta e questo giovane si è nascosto in casa del papà, lo ha aspettato, lo ha coltellato, e hanno fatto il funerale da noi, anche se erano di un'altra parrocchia vicina, ma l'hanno fatto lì da noi a Palmaro. Un scene strazianti, perché poi anche gli altri fratelli, chi lo aveva, non voleva neanche sentirne parlare di questo fratello, altri che invece abbiamo iniziato il funerale mezz'ora dopo, perché chi sveniva, chi urlava, poi non sapevo, ero lì, non sapevo cosa dire.
Cioè, a trovare anche le parole in quei momenti, certo.
Poi cosa dici? È stato veramente un momento. Poi il Signore un po' aiuta, senza fare le cose così, però un po' è vero, ecco, che poi una parola, un gesto, no? Ecco. Però ha dato veramente una tensione, ecco, così. E poi tante cose belle, ora adesso una cosa in particolare, ma tante cose, tanti episodi semplici, no? I campi, delle cose così, ecco, anche divertenti, gite, di scherzo, ma devo dire che forse un po' chi poi in tutte le parrocchie me l'hanno sempre detto, un po' forse ognuno fa che stando con i bambini un po' mi trasformo, quindi forse siete un po' bambini anche voi, visto che stasera siamo un po' più sciolti, ma altri magari, ecco, però con i bambini divento un po' bambino, allora sono più allegro, magari più semplice, in altri contesti,
ma
magari
i bambini sono
faccio un
dono.
Po' tirano fuori,
sì,
no, poi
parte più
cerco
bella.
Di stare, ecco, cioè, però con i bambini diventa un po' più semplice, sì, forse.
Bello. E invece sei a San Rocco da quanto?
Sono a San Rocco dal 16 ottobre del 2016. Sì, anche lì ho cercato, sia quando sono andato a Pra, sia quando sono venuto qua. Al mattino ho fatto il saluto alla parrocchia che lasciavo. E quindi da Regina ho salutato e alla sera ho dormito a Pra. Al mattino del 16 ho salutato a Pra, e alla sera del 16 mi ero organizzato per poter dormire
giorno.
Già qua. E sono passaggi, quelle ore lì tra un posto e l'altro sono un po' particolari. E poi una sorpresa, se ci sono i giovani che ascoltano lo ricordano, sono arrivato verso le 7 di sera nel cortile dell'oratorio con la macchina. Prova di vedere qualche cosa un po' nostra. E poi ci sono delle grosse aiuole con degli olivi, si erano nascosti lì dietro. Poi ero arrivato un po' in ritardo, sono stati un po'. E quindi poi
è una bella accoglienza.
È stata una bella accoglienza. Avevano fatto il saluto di Don Franco, Don Franco Tomè, quindi mi hanno lasciato una. Dove c'è un piattino con un po' di torta che abbiamo avanzato. E quindi così è stato
bello. Ti vogliono un gran bene, perché anche solo dai messaggi che ci hanno mandato.
Grazie.
Meritato, direi.
Questo periodo difficile, come lo state affrontando?
Un po' come tutti, con tentativi, devo dire, va a merito anche degli educatori e dei ragazzi che. Per esempio quest'estate avevamo programmato il campo a Prato Rotondo come gli altri anni, poi naturalmente tutto saltato. E siamo riusciti con determinazione, con chi c'era, pochi o tanti, a fare 2 settimane di centro estivo, però avendo gli spazi potevamo farlo. E, 4 gite, attività ben preparate, preghiera, attività, gioco, quindi... siamo riusciti, qualche ragazzino ma ci siamo quasi più divertiti qua che no, a stare in Prato Rotondo,
perché loro
però il fatto di essere insieme così Il catechismo dipende un po' dalle situazioni familiari e di salute anche delle catechiste, dei propri familiari, chi se la sente un po' di più, chi ha più fatica, chi ha più timore, un po' rispettare un po' di fatica, ecco, sulla fatica, così, insomma, sulla messa, già normalmente, ecco, non è in questo momento le famiglie, i bambini fanno
un po' paura.
Però ci stavi raccontando prima che riprenderà il servizio ai poveri.
Sì, una cosa che ho trovato, che il gruppo giovani ha portato avanti per anni, poi adesso hanno così, nascono anche altri impegni loro di lavoro, di altre cose, quindi non riescono. Quando posso vado anch'io, adesso era un po' che non andavo, poi ho cercato di riprendere, avendo la sera di mercoledì, ho visto che è una serata abbastanza libera, quindi mi sono messo un po' nel giro anch'io, sul servizio dei panini, il servizio dei poveri, qui si porta da mangiare alle stazioni, a Brignole e poi a Principe, e panini preparati qui da San Martino, poi anche noi abbiamo raccolto coperte, sacchi a pelo, merendine, dolci già confezionati, ecco così, e in collaborazione con gli alpini che portano le vaschette di cibo caldo, quindi un minimo, e così. E quindi il servizio va avanti, è andato avanti anche nel lockdown, a misura ridotta. Però se non ricordo male, poi smaio Osvaldo conferma, minimo è stato,
non si è mai
portato, non si è mai proprio fermato, e adesso abbiamo ripreso con un po' più, tanto che ci sono anche, così ho lanciato un appello anche in chiesa, anche per
lanciamolo
adulti.
Anche qua, così almeno chi ci ascolta,
sì, ci sono, il servizio in realtà non è complicato, ecco, no, perché poi ci sono delle new entry, e quindi appunto addirittura questo mese mi ero dato disponibile con una mamma di una delle ragazze, si era disponibile per due volte, in realtà andiamo una, perché poi non si può neanche andare in 20, ecco, quando sono gruppetti di 5 o 6 ce ne sono sufficienti anche per le macchine, così, quindi ci sono un po' di, no, un servizio sia per i ragazzi giovani, maggiorenni, così, ma anche per gli adulti, ecco, si parte alle 9 da San Martino, si caricano le macchine con l'occorrente, sia il cibo, sia appunto coperte, sacchi a pelo d'inverno, berretti, sciarpe, guanti, tutto quello che si può portare, e si va a Brignole, poi quindi 10:30, ecco, 11 al massimo, insomma, sia di ritorno, ecco. E poi certo, come parlavamo prima, anche ci sono persone che vanno più spesso, che lo fanno da più tanti anni, si è instaurato anche con i nostri amici di strada una confidenza diversa, andandoci più raramente, meno, però poi insomma, anche l'altra volta sono andato, uno come me, Claudio, ah, Claudio, tu, Claudio, anch'io, sei un dom, sì. Dice, ma sai che questo che fa fatica a tirare a campare, dice, ma sai che è un peso, ecco, senza offendere nessuno, no? Ma dice, mio figlio è testimone di Geova, ecco, per me è un po' un cruccio, non vorrei che, ecco, non riesco, gli voglio bene, però, no, per dire, poi si aprono su cose che non ti immagini, no? Dice, questo che gli mangia il panino se ne va, invece poi hanno bisogno anche di un contatto, una due battute, come abbiamo bisogno noi, insomma, certo. No?
Certo. Portare anche, insomma, insieme al cibo anche un conforto, parole.
Io invece ti volevo fare una domanda, Don.
Sì.
Prima, parlando di te, dicevi che il tuo Don, diciamo, aveva capito qualcosa,
sì,
no,
sì,
della tua,
sì,
vocazione.
Sì.
E in questi anni del tuo sacerdozio è capitato invece a te di trovare in qualche ragazzo dei segni, qualcosa, oppure...
No. Cioè magari qualche...
Non ancora.
Bravo, grazie. Non ancora. Qualche... Forse bisognerebbe avere anche forse un po' più di coraggio, onestamente. Non è colpa, ecco. Nel senso che forse qualche incaragazione, qualche ricchetto, qualche segno. Però poi, non so... forse un po' di timore, grazie dell'incoraggiamento, ecco, del richiamo essenziale anche a questa cosa. Ecco.
Perché mi chiedevo, nel caso appunto ti fossi accorto, sì. Volevo chiederti se sei stato tu ad andargli incontro, diciamo, se hai aspettato che fossero loro a... perlomeno no, a fare la domanda,
più,
ecco.
Più no,
c'è
domanda,
bisogno di un primo passo.
Domanda non c'è stata.
No,
no,
ok.
No, in realtà, ma io sono stato una non direttamente, ma per le circostanze, mm-hmm. un ragazzo di Campomorone che adesso è prete da tanti anni, anche lui. Mm-hmm. Ha preso la decisione di entrare in seminario partecipando alla mia ordinazione.
Ah, ecco.
Sì, non Roberto, che parroco al Carmine adesso. Lui me l'ha detto, dice, stavo pensando così. La decisione ultima l'ho presa quando sei stato ordinato tu.
Vedi.
Quindi,
grande
dono. Almeno questo.
Grande dono.
Però sul resto bisogna lavorare di più.
Che sia benedetta.
Sì.
Questa vita.
Certo.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Meravigliosa canzone anche questa di Fiorella, sì, Mannoia. Grazie per averla scelta, Don.
Ci stava, con questa sera. Qui benediciamo anche il Signore, un po' delle tante cose che fa attraverso dei poveretti come noi.
Sì. Grazie.
Come me.
Ci sono altri messaggi. Allora, caro Don Claudio, è stato bello stasera conoscerti un po' di più. Grazie per quello che fai con un bel cuore, Fabia e Greta. Detto di bene. Poi abbiamo ancora.
Grazie.
Ciao Don, grazie per i lati inediti che ci hai mostrato in questa intervista e per la gentilezza del tuo animo. non smettere di spronarci all'incontro con Gesù e cercare la sua amicizia. Grazie da parte di tutti gli educatori ACR di San Rocco.
Grazie, che grazie ragazzi, grazie, grazie.
Che bello. Grazie. Grazie carissimo Don, perché ci sei sempre a caratteri maiuscoli. Ti vogliamo tanto bene, Rita e Nico.
Grazie. Anche a te.
Poi Pier Bruno dice un bene grandissimo. Parlavamo del bene che ti vogliono i tuoi parrucchieri.
Grazie.
E poi Osvaldo conferma che il servizio del mercoledì non si è mai fermato. Grazie a pochi temerari che non hanno mollato mai.
Grazie. Grazie anche di questa cosa meravigliosa.
E salutiamo anche Roberta ed Arianna che ti salutano e ti ringraziano.
Grazie.
Ora purtroppo siamo agli sgoccioli, Don.
Ricordiamo le repliche?
Sì. Te lo ricordi? Faccio no.
No, vai,
siamo, ci prendiamo,
sì,
un po'
perché
in
perché salto ogni tanto qualche passaggio, ma tu sei precisissima.
Le repliche saranno domani, lunedì alle 16 e sabato prossimo alle 16, per cui anche tu, Don,
sì,
potrai riascoltarti. E poi diamo gli appuntamenti per domani, a partire dalle 7 con Din Don, con Don Roberto, con le letture e il commento al Vangelo del giorno. E poi dalle 9 alle 12 saremo in compagnia di Alex dall'ospedale Gaslini di Genova. E poi il momento, vabbè, la nostra replica alle 16, quindi un bel momento rock. A seguire alle 17.30 il Santo Rosario e la Santa Messa in diretta dalla parrocchia Santissima Annunziata del Chiappeto, e alle 19 prima di sera con il nostro Maurizio.
Bene, bene, bene. Come dicevamo, siamo purtroppo agli sgoccioli,
sì,
quindi
sì,
ti facciamo l'ultima domanda di rito, ormai possiamo chiamarla così. Se appunto immaginiamo che in questo momento ci potesse ascoltare un ragazzo, una ragazza che è ancora indecisa se entrare in seminario, seguire Gesù, quale sarebbe il tuo consiglio?
Ma è un po' di non aver paura e di fidarsi un po' del Signore, un po' come abbiamo letto nel Vangelo di questa mattina, venite e vedrete, un po' il coraggio di noi prima vogliamo un po' vedere e poi semmai decidiamo di andare. E se uno con le dovute verifiche, no, ecco, di lasciarsi un po' accompagnare, no, ecco, no, colpi di testa, no, però o gli entusiasmi in un modo, ecco, avere anche una guida, è un po' questa, è una cosa preziosa che per me è stato sempre di grande aiuto, una persona, sacerdote normalmente, ecco, no, ma che con cui aprire il cuore, confrontarsi, verificare un po' le cose e poi avere un po' di fiducia, un po' un tuffo o un volo, come il titolo
come
di questa
trasmissione.
Sì, sì, un po' di coraggio, perché poi Signore si condivide la vita della gente, quindi ci sono le giornate più serene, quelle più
un po' complicate
però poi alla fine ti accorgi, no, e vi ringrazio anche per questa sera così, poi ti trovi che c'è un filo rosso che lega tante cose, no, e che poi ti fa vivere una vita buona, una vita bella, una vita vera, felice, no, ecco. E chiudo con questa espressione che mi ha sempre colpito tanto, che la vita di Gesù è stata una vita buona e fin lì ci arriviamo, no? Che è una vita bella, bella per le relazioni, per le cose, e una vita felice perché sapeva per chi vivere e per chi morire, no? E quindi che possa essere così anche per noi, no? Una vita buona, bella e felice come quella di Gesù.
Grazie di cuore, Don. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Ringraziamo anche Giacomo alla regia.
Grazie a voi tre.
Grazie
serata.
Francesca. Grazie ai nostri ascoltatori.
Sì, che ci hanno scritto in tantissimi.
Anche se non ha scritto, ma sì. Grazie di cuore. E alla prossima.
Alla prossima.
Grazie.
Buonanotte.
Buonanotte. Buonanotte.
Come tutti gli altri, e passando mi chiamò. senza vita. Quella